Voce Presente, le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.
Ciao, sono Sandra Simonetti e per la prima puntata di Voce Presente ho pensato di portarvi a teatro e poi al cinema. In questa trasmissione di interviste viaggeremo uscendo dagli studi di Radio Voce Camuna e calandoci nel presente della Valle Camonica e dei suoi eventi. Partiamo allora dalla voce di Lucilla Giagnoni, l'attrice che giovedì 1 febbraio ha portato in scena al Teatro delle Ali di Breno il reading La Santa Innamorata su Gianna Beretta Molla. Accomodiamoci con lei sui divanetti di velluto, accanto ai camerini del teatro e cominciamo con il parlare d'amore.
Io partirei volentieri dal titolo, però estendendo un po' alla condizione di oggi. Cosa vuol dire per te, Lucilla, essere innamorati al giorno d'oggi?
Oh, che domanda bellissima! Essere innamorati al giorno d'oggi mi sembra che sia la condizione per essere vivi. Non ci ho mai riflettuto, però io sto entrando nell'anno di Saturno, si dice, quando hai non 60 anni, ma 59, e non ci credo ancora. E io sono legata a mio marito da quando ne avevo 18 anni e stavo appunto riflettendo come cambia l'amore, e come cambia, ma si evolve in direzioni sempre innovative. Mio marito è un musicista. E quindi è una domanda che ti fai forte sulla vita: cosa vuol dire essere innamorati? Allora, vuol dire che per me è un fuoco che devi alimentare, che non va da sé, non va da sé. Se lo lasci da solo si spegne, devi lavorarci. Però se lo alimenti il giusto, caspita, una fiamma che illumina la vita sempre e che riscalda nella notte, nel giorno, nel freddo, nei momenti più duri, ma anche quando proprio non hai bisogno di niente ed è semplicemente luce. Vabbè, è vero, è una cosa meravigliosa avere questa fortuna di essere innamorati, però ci si deve lavorare.
Stiamo sulla fiamma.
Sì.
Abbiamo parlato di esistenze molto accalorate verso la vita e anche di esistenze più tiepide, che non piacevano molto alla protagonista del suo reading. Perché?
Allora, mi commuove molto questo perché c'è una frase dell'Apocalisse: perché sei tiepido, ti vomiterò dalla mia bocca. E quando mia figlia Bianca era piccola, che aveva 3 anni, io le dicevo: perché sei tiepida, ti vomiterò dalla mia bocca. E questa era una bambina di 3 anni e le avevo poi anche messo questa frase su una maglietta, perché è la vita dell'artista, non puoi essere tiepido, devi vivere di intensità, puoi anche stare nella tragicità, essere depresso, ma poi non puoi essere mezzo, devi darti. Allora, essere tiepido è non darsi al mondo. Il mondo, la vita ti chiede un sì a qualcosa. E allora, però è una bella sfida questa cosa qua, cioè non è proteggersi da tutto, non è tirare su recinti, è giocarsela. Poi qualche volta bisogna essere prudenti, qualche volta bisogna tenere il cavallo a freno, ma sempre per rilanciare. Cioè, io la vedo così. Quindi questa cosa del tiepido, che a me sembrava all'inizio una cosa bellissima, dico: perché l'Apocalisse dice che è tiepido? Tiepido è una condizione fantastica. E invece no, ha ragione. Bisogna sempre mettere un po' di combustibile o accettare anche il freddo intenso, che anche il freddo intenso è una bella esperienza. Cioè, voglio dire, se poi riesci a scaldarti, Però anche il freddo è un'energia, voglio dire, è un'energia che devi vivere intensamente.
Ma per essere santi oggi, secondo te, Lucilla, che tipo di energia serve?
Ma è per essere santi. La santità è un percorso di compimento del cammino dell'essere umano. Vuol dire essere... Io non lo so cosa vuol dire, ma se mi chiedete vi dico la mia versione, che è... riuscire a svuotarsi di tutto per accogliere il tutto. Cioè, la direi proprio in questo modo qui: il santo è colui che si è fatto più povero di tutto per diventare immenso. È proprio l'idea che hanno i grandi mistici, Santa Teresa d'Avila, ma anche Simone Weil, San Francesco, quello ho imparato seguendo, però caspita, sai che cosa vuol dire questo? Cioè, per cui capisce proprio precipitare anche in uno svuotamento di abisso, però poi per avere avere il dono del tutto, dal mondo, dell'amore. Ma se qualcuno ha fatto questa esperienza di darsi totalmente senza chiedere niente in cambio, sa, darsi completamente senza chiedere niente in cambio, sa che ha ricevuto forse di più di quello che ha dato. Quindi non sto parlando, sembrano parole generiche, cose. Per esempio, facciamo un esempio concreto. Io ho avuto una mamma ammalata gravissimamente, in un giorno si è ammalata, è rimasta paralizzata in una notte, una fatidica notte del 92, del 1992, ed è rimasta paralizzata e poi completamente cieca per 30 anni. Io ho vissuto per tutta la vita questa cosa come fosse una disgrazia, e l'ho accudita, insieme ai miei fratelli ci davamo i turni, è stata una vita. Chi conosce la malattia sa, non si può descrivere tutto quello che può succedere. Ogni giorno era un'emergenza, ogni giorno la salvavamo dalla morte. Adesso che lei non c'è più, io solo adesso comprendo che quel tempo lì di libertà dalla malattia mi è stato restituito. Io non so che cosa farmene, io sono un'artista, ho tanto da fare. Ma avevo organizzato la mia vita in modo tale che quel mio tempo era dato a lei, e aveva senso. Io capisco ora che quel tempo era il tempo più sensato che io ho impiegato nella mia vita, perché l'ho dato a qualcuno che ne aveva veramente bisogno. E lo capisco adesso. E spesso dico, ma come facevo allora? Come facevo che facevo anche quello? Si vede che era un tempo che ti arrivava, come dono anche. E quindi questa è la mia esperienza.
Santa Gianna Beretta Molla ha una vocazione, che è quella di fare la dottoressa, ma anche la vocazione di fare la mamma, ha la vocazione di fare la moglie. Cos'è la vocazione?
Ah, beh, questa è la partita più importante. Ecco, tutto quello che ho detto poi è la vocazione. La santità è vocazione, l'amore è vocazione, il senso della vita è vocazione. Il sì che ho detto che bisogna dare, bisogna. Se lo dai, la tua vita diventa fertile, diventa qualcosa, perché ti restituisce tutto. Il cosmo ti restituisce tutto, sempre. Tu chiedi e ti sarà dato. Ma questa veramente è una cosa in cui avere fede, perché se tu chiedi, sei pronto a dare anche tu, no? A darti. La vocazione è la cosa con cui nasciamo. Io sono il Maniana, faccio una citazione un po' saccentosa. Era un grande psicanalista, allievo di Jung, il più grande ad aver parlato della vocazione. Si nasce, secondo lui, e secondo me sì, perché se uno guarda i propri fratelli che hanno avuto gli stessi genitori, stessa educazione, eccetera, eccetera, si vede che siamo diversi. Quindi ognuno nasce, dice Hillman, col potere di una ghianda, che è il seme, un seme che ha dentro di sé già l'iscrizione della pianta. Se tu riesci a scoprire, questo è il gioco della vita, ma lo dice anche Socrate, il gioco della vita è conoscere di che pasta sei fatto, di che ghianda sei fatto, qual è quel seme pulsante, quel cuore che ti batte dentro e che tu devi coltivare. In molti lo negano questo perché si adducono delle scuse, perché vogliono essere tiepidi, ma ce l'hanno, lo sentono, gli parla, e questo seme gli parla, dice voglio sbocciare lì, e gli parla nei momenti importanti che sono l'adolescenza, quando sei pieno di conflitti, perché un seme quando deve uscire e diventare pianta deve combattere contro i minerali della terra, deve combattere con le altre piante, che non vuol dire fare guerra, combattere, battere insieme, è una cooperazione la vita, anche quando ti dà gli ostacoli, te la dà per farti capire chi sei, è una cooperazione, non è il combattimento in quel senso, è una cooperazione, tutt'altra cosa. La guerra, quindi che voglio essere capita bene su questa cosa. E allora combatti in questo combattimento, capisci chi sei. Se non combatti non lo scoprirai, però questo ti procurerà grandi danni, soffrirai, ti ammalerai spesso, diventerai. E invece questo fuoco se lo tieni sempre vivo, boh, io infatti dico, sono arrivata a st'età, non mi sento vecchia, certo, qualcosa, però dico, ma come è passato tutto questo tempo? Hai capito? Quindi insomma, la vita è una bella partita.
L'ultima domanda. Siamo in una società che spesso viene definita come arida, come spenta, sugli strascichi del materialismo. Eppure si esce da un reading di questo tipo che è molto mistico, molto meditativo, con dei lucciconi agli occhi. Penso che tu te ne renda conto dal palco.
Beh, serve per prima a me questo lavoro, quindi sì, me ne rendo conto.
Riesci a spiegartelo?
Ma la società in cui noi siamo immersi è più nella narrazione che la società si fa che nella sua sostanza. Ormai viviamo di narrazione, io sono un'esperta di narrazione, quindi dico che la narrazione fa la sostanza. Però Bisogna stare attenti alla narrazione che facciamo, per questo abbiamo bisogno così tanto di poeti, abbiamo bisogno di artisti, di mettere, ma l'arte, non la cultura intesa come raffinato processo di selezione, no, quel fuoco, mettere quel fuoco, e l'arte sa gestirlo quel fuoco perché ne conosce le tecniche, metterlo prima perché abbiamo bisogno di quel nutrimento dell'anima. Allora, siamo una civiltà molto fortunata, nonostante tutto, stiamo assistendo a cambiamenti inaspettati, dico banalità. Io che ho vissuto da generazione tra gli anni 60 e gli anni 90, credo di aver assistito al cambiamento più radicale che nella storia umana sia mai capitato. Passare, neanche Pasolini se l'era immaginato questo, Pasolini pensava a un cambiamento dal dalla società rurale, alla società industriale, al capitalismo, ma qui siamo a un cambiamento antropologico, stiamo diventando cyborg, cioè Musk ieri ha infilato un chip, come aveva promesso, non solo Musk, ce ne sono tantissime di agenzie di ricerche di questo tipo, c'è un mutamento antropologico, ma non è male in assoluto. Io non lo vedo male in assoluto, cioè se si guarda nei libri di fantascienza la trasformazione dell'essere umano va verso questa sottigliezza, questa rarefazione, probabilmente diventeremo puro spirito, questo è il nostro destino, se non ci uccidiamo prima e non distruggiamo il mondo prima, io ho abbastanza convinzione che il destino degli esseri umani è diventare sostanza più sottile. Vivere la materia in una maniera diversa, conoscerla per la sua essenza, l'aroma del caffè, il sapore dello spirito, saranno gusti fortissimi che finalmente potremo sentire, non avremo bisogno della pesantezza del caffè che poi ci fa magari male anche al fegato, all'intestino, cioè, o l'alcol che ci fa male al fegato, no, ci basterà quello, saremo spiriti, io ho la visione così, ci vogliono migliaia di anni e dovremo avere la cura, quindi noi siamo nel noto svoltante questa civiltà. Caspita, abbiamo bisogno di strumenti affinati, articolati, e invece diventiamo sempre più rozzi. Quindi vedo una società di tiepidi, per tornare all'argomento, se non peggio schiavi. E allora quello è brutto. Bisogna essere esseri liberi. Quindi la poesia, l'arte ti libera. Quindi penso che quello sia una strada che... E però devo anche dire che alla poesia, all'arte, in questa civiltà possono, se vogliono, se non sono tiepidi, arrivarci tutti. Un tempo non era per tutti, era solo per i ricchi. Adesso poesia, arte, bellezza sono alla portata di tutti.
Dagli occhi verdi di Lucilla Giagnoni direttamente alle poltroncine viola della Sala 3. Siamo al Cinema Garden di Darfo. È venerdì 2 febbraio e Nicola Lucchi ha appena finito di intervistare Dante Spinotti, proprio lui, il pluripremiato direttore della fotografia. Tra i suoi successi c'è un film che tutti abbiamo visto almeno una volta e amato moltissimo, L'ultimo dei Moicani. Accomodiamoci allora, chiudiamo gli occhi e ascoltiamo prima la voce di Nicola, che con Dante ha scritto la biografia Il sogno del cinema, La mia vita, un film alla volta. Anche in questo caso sentirete qualche rumore di sottofondo. Questa è una scelta, abbiamo deciso di editare il minimo possibile i contenuti audio di questa trasmissione, per calarci proprio nel presente, nel cuore delle cose, della Valle Camonica.
Partiamo dal lato più scomodo. Come hai vissuto e come stai vivendo tutta la questione dell'intelligenza artificiale?
Ah. Ma io credo che non la vivo come un problema in questo momento, credo lo diventerà tra un po' di anni probabilmente. Quindi non lo sto vivendo come un problema, ho anche visto e sperimentato cose e mi sono accorto che in fondo prima di arrivare davvero a produrre qualcosa di davvero interessante ci vorrà del tempo. Però è anche vero che non ho mai approfondito troppo questo aspetto tecnologico perché non ne ho bisogno e ne sto lontano. Credo che in futuro potrebbe sì diventare un problema per chi scrive, per chi disegna, per chi illustra. Io ho molti amici illustratori e soprattutto animatori che, ad esempio, sono un po' preoccupati da questo aspetto. Io confesso un po' meno, però forse lo sto prendendo un po' sotto gamba, non lo so.
E invece questa sinestesia interessante, mettiamola sulla sinestesia per stare un po' retorici, c'è la parola scritta di cui ti occupi tu abitualmente, anche se per il cinema, e c'è tutto il fascino della luce, della fotografia, del colore. Come hai gestito l'incontro di questi due mondi?
Allora, innanzitutto il cinema è scrittura per immagini. Io mi occupo di scrittura e quando scrivo comunque cerco di descrivere, cioè raccontare le mie storie attraverso immagini. Una biografia è comunque una storia, è una storia che pesca dal reale, va a delle strutture, delle dinamiche diverse, chiaramente, perché tutto quello che esce in un'intervista, anzi qua con Dante stiamo parlando di numerose interviste, va poi rielaborato e va a cercare insomma di tirar fuori le cose più interessanti, cercando anche il giusto compromesso tra gli aspetti più, come dire, aneddotici, interessanti anche per il grande pubblico, e quelli più tecnici, perché Dante è pur sempre un direttore della fotografia, qualche volta venivano fuori questioni strettamente tecniche che un lettore medio non può comprendere, quindi il difficile in questo caso era più legato a questo aspetto e all'organizzazione un po' del testo. Per il resto io non trovo una grandissima differenza tra scrivere un romanzo di finzione e una biografia. Dico sempre che non esistono storie vere, e tutto è frutto comunque dell'elaborazione, per quanto si peschi nel reale. Certo, Dante ha fornito tutti i contenuti, io li ho solo rielaborati, e tutti i contenuti che mi ha raccontato sono fatti reali, che lui ha vissuto sulla sua pelle e sui set.
Visto che abbiamo parlato di scene, la scena tipo di voi due che vi incontrate e ve la raccontate, com'è?
Allora, il libro è stato scritto per lo più a Santa Monica, a casa sua. E ci si trovava nel salotto, lui su un divano, io sull'altro, microfono nel mezzo, e si chiacchierava per un'ora, due ore, finché non eravamo stremati. Poi le cose, insomma, siamo diventati amici, e quindi oltre a queste interviste c'erano i pranzi, le cene, e quelli sono i momenti forse ancora più belli, perché escono cose in maniera più naturale, magari anche cose che forse non sono finite nel libro, però sono interessanti. Io ricordo la prima volta che sono stato a pranzo da Dante, ricordo una stupenda polenta a maggio a Santa Monica, perché Dante è un grande amante della polenta, come me del resto, e quindi c'erano questi momenti molto belli, comunque anche con la moglie Marcella, tra l'altro, che è un po' anche lei ha aiutato per quanto riguarda proprio la memoria storica di questi suoi film. Tra l'altro una cosa molto bella che si dalla quale nasce il sottotitolo del libro, che è La mia vita un film alla volta, è che parlando con Dante e poi con Marcella, sua moglie, mi sono accorto che Dante non ricordava, cioè ricordava gli eventi della sua vita collegandoli ai film e non viceversa, e questa cosa l'ho trovata molto curiosa.
A un certo punto, verso la fine della presentazione, lei ha detto una cosa del tipo, adesso vado a memoria, noi non siamo artisti, ma i nostri film a volte possono essere visti come delle opere d'arte. Cosa vuol dire questa frase?
Ma noi non siamo artisti perché io sono convinto che non siamo artisti, siamo degli artigiani, perché abbiamo a che fare con mille difficoltà, cioè c'è il tempo che cambia, c'è l'umore degli attori o del personale. Sono tanti fatti meccanici, problemi di soldi, di budget, di costi, eccetera, quindi siamo degli ottimi artigiani, però questo è l'aspetto magico del cinema. Tutta questa gente non artista, secondo me, si mette assieme e guarda caso a volte riesce a produrre qualcosa che si può chiamare opera d'arte. A me piace la definizione che fa Umberto Eco in un libro che si chiama La struttura assente, di quella che è l'opera d'arte, cioè un'opera d'arte deve, per essere chiamata definita tale, deve avere degli elementi di comunicazione che fanno un passo avanti, che sono nuovi, che sono diversi, che sono un passo avanti. Quindi se un artista fa un passo avanti nel modo di comunicare, il passo avanti lo fa tutta l'umanità, perché lui è il primo, no?
È una sorta di allunaggio, quindi.
Sì, penso.
Ma
di sì.
In questo processo l'idea di perfezione è contemplata?
No, non ho mai pensato un'idea di perfezione. Certo è che l'impegno di l'accuratezza e l'impegno, la cura del dettaglio e la fatica nel raggiungere quello che si pensa debba essere il risultato finale sono per me molto importanti nell'operazione della produzione di un film. Quindi io in particolare credo di essere uno molto, molto pignolo, che cerca di arrivare alla precisione di certi risultati.
Ma
perfezione non credo sia molto interessante come concetto.
Mi aiuta a capire meglio questo. In che senso non è poi così interessante la perfezione?
Ah, non credo di riuscire ad andare oltre. Devi cambiare domanda.
Ma teniamo così questa.
Teniamola così, sì.
Teniamola così, volentieri. Ma lei la ascolta la radio? Lei che è innamorato dell'immagine?
Direi, devo dire, purtroppo credo molto raramente. Credo molto raramente. Ma forse andando in giro in macchina, forse... Ma credo che si sia molto dispersi adesso da questo fatto di aprire un computer e guardare le notizie e magari soffermarsi in quella che interessa di più, no? Però, perché no? Voglio dire, può succedere, ecco, non credo di avere una radio, non saprei come ascoltare la radio col telefonino, tecnicamente, che probabilmente si può fare.
Maestro della luce, giusto? Cosa vuol dire portare luce alle storie?
Vuol dire raccontarla, cioè la luce è un elemento che aiuta a raccontare la storia emotivamente, con le atmosfere, con la bellezza. E poi così, il proprio grande riferimento è, credo, il bello, la bellezza, il fascino che arriva da un'immagine che va su uno schermo.
Ma invece a livello emotivo conta di più la luce o l'ombra, se pensiamo all'immagine?
Ma contano, credo, ambedue in maniera uguale. Per esempio, mi ricordo di aver risolto, il primo film che ho fatto con Anthony Hopkins era un rifacimento di Red Dragon, un film che avevo fatto con Michael Mann. E c'è una scena in cui lui gira attorno, è imprigionato con le mani, è un momento di libertà, ma lo legano a una rotaia che sta sopra e lui gira attorno e dà un dialogo con il detective, che è un altro attore di cui non mi ricordo il nome, Ed Norton. E mi ricordo di aver risolto in quella scena la cattiveria, il cattivo dell'animo umano di Anthony Hopkins, con la luce invece che con l'ombra. Cioè, ho sovraesposto talmente la faccia che quando passava sotto questi fari di luce si vedevano solo gli occhi. E tutto il resto veniva sbiancato. Però quegli occhi così erano molto intensi.
Penso che la prossima domanda quindi sembrerà ulteriormente banale ancora prima di formularla, però l'aneddoto di su e giù per la Val Camonica, visto sì, che siamo in questo contesto, riesce a raccontarcelo in due parole?
No, è semplicemente che andavamo in giro a preparare un film con un grande regista italiano che poi era Ermanno Olmi, e io avevo l'onore così di fargli d'assistente, ero felice di andare in giro, ma Ermanno, eravamo in due su un'automobile che poi era una Citroen DS con la cinepresa nel bagagliaio, e si canticchiava delle canzoni in montagna, tra cui certamente c'era su e giù per la Val Camonica, la si sente.
E oggi per la prima volta in Valle Camonica, quindi?
Sì, e mi sono rimasto sorpreso da quanto impressionante sia come dimensione la Val Camonica. Io sono un carnico, ma in America naturalmente le dimensioni sono enormi, ma non mi aspettavo di trovare un palcoscenico così enorme, così grande, questa valle così ampia. Sono stato molto impressionato, davvero.
Mi spiace di averla interrotta su questo passaggio.
Rientriamo in studio, ringraziandovi per l'ascolto. Lucilla e Dante ci hanno regalato la magia del teatro e quella del cinema. Se vi siete appena sintonizzati, ricordate che potete riascoltare le nostre interviste in esterno sul sito di Radio Voce Camuna alla pagina Voce Presente. Noi ci sentiamo nuovamente venerdì prossimo, a partire dalle ore 10. Da Sandra Simonetti grazie, come sempre, a chi si racconta, portandoci direttamente nel presente della Valle Camonica.
Abbiamo trasmesso
Voce Presente, le grandi interviste di Sandra Simonetti ai personaggi ospiti della Valle Camonica.